La rosa purpurea di Franco D'Assisti.
Ben ritrovati amici all'appuntamento con il cinema di Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisti, questa è la rosa purpurea, l'ora di cinema appunto sulla nostra emittente, che come ogni sabato vi racconta un po' tutto il cinema che c'è. È una settimana nella quale sarebbe stata alta stagione anche se fossimo stati con le sale aperte, perché arrivano in streaming a pagamento, a volte in abbonamento, altre film di grande impatto e che probabilmente vedremo anche in parte protagonisti anche nella notte degli Oscar. Ma le sale sono ancora chiuse, anche se qualcosa comincia a sembrare muoversi all'orizzonte. Sono stati appelli questa settimana dell'Associazione degli Esercenti verso il nuovo governo, insomma, affinché prenda in mano la situazione. Vedremo, siamo tutti molto speranzosi di quello che possa accadere con il 5 marzo, con la fine del presente dell'attuale DPCM. Nel frattempo, comunque, le nostre serate si svolgono ancora davanti al piccolo schermo, che poi tanto piccolo tante volte non è, e ne parleremo di questi film. Un grande Tom Hanks in Notizie dal Mondo, per esempio, su Netflix, e poi ancora Wonder Woman 1984, uno dei film più attesi della stagione in sala, quello che avrebbe dovuto anche trainare molti incassi nella sua presenza in sala. E insomma andremo avanti anche con altre segnalazioni dagli abbonamenti in streaming con altri film. Però vogliamo aprire con un personaggio, come dire, di tutti i tempi, epocale, leggendario, non so che altro aggettivo aggiungere, ovvero Cenerentola. Perché Disney Plus porta, ed è un'operazione meritoria, sulla sua piattaforma in streaming, in abbonamento, un film, pensate, del 1997. È una Cenerentola, però è un musical su Cenerentola, che aveva un cast clamoroso. Voglio dirvi due nomi: Whoopi Goldberg, Whitney Houston, per intenderci. Era la Cenerentola di Hammerstein e Rogers. Nel 97 fece 60 milioni di spettatori sul canale ABC durante la serie Disneyland, ma è diventato subito uno dei film preferiti dei fan del musical, amato dalla critica, dal pubblico, 7 nomination agli Emmy Award. E questo prodotto è rimasto lì, sì, certo, lo si è visto magari in streaming, in DVD, qualcuno se l'è comprato dall'America, eccetera. Adesso arriva invece con una grande capacità di essere visto anche in Italia sulla piattaforma Disney Plus, per fare una sorta anche di raffronto su che tipo di produzione, quale qualità di produzione si potesse fare su un prodotto così, in maniera così alternativa, a partire, diciamo, dall'etnia scelta per le protagoniste, quella afroamericana. Noi abbiamo dato il mandato di vederlo, una grande appassionata di tutte le storie Disney, della nostra redazione, che è Chiara Pizzimenti. Chiara.
Quando mio padre morì, gli promisi che saremmo state una famiglia unita.
Cenerentola, non era certo questo che tuo padre aveva in mente per te?
Ho sognato di andarmene tante di quelle volte.
E questo è il problema di molta gente. Sogna quello che vorrebbe fare invece di farlo davvero.
Io desidero. Ma i desideri sono come i sogni.
E da qui, nella testa di tutti noi cenerentoli canterini, parte il ritornello. I sogni, lo sappiamo, sono desideri e non c'è bisogno che vi stiamo a raccontare la storia e il suo lieto fine, che di cenerentole nel cinema ce ne sono state decine. Animate in carne e ossa, danzerine e usignole, Julia Roberts e Audrey Hepburn, e chi più ne ha, più ne metta. Non tutti i film sono ugualmente riusciti e magici, ma la storia funziona sempre. The prince is giving a ball, the prince is giving a ball. Anzi, funziona di più quando la si adatta in modo originale, come in Cenerentola di Rogers e Hammerstein, versione televisiva del 1997 del musical di una delle coppie regine di Broadway, basta ricordare Oklahoma e The Sound of Music. Quella Cenerentola, la loro, nel 1957 era Julie Andrews, qui c'è Brandy, giovane cantante allora, che ha niente di meno che Whitney Houston a farle da madrina.
Ho sempre sperato che qualcuno arrivasse e mi portasse via.
Cenerentola, se tu vuoi davvero andartene da qui, dovrai farlo con le tue forze. La musica della vita è nel profondo della tua anima. Quando la troverai, niente potrà impedirti di oltrepassare quella porta.
Non conosce la mia matrigna.
Vuoi sapere qual è il suo problema? Non le va giù il fatto che tu sia favolosa come ragazza.
Favolosa? Io?
Vedi qualcun altro qui dentro?
Nessuno stravolgimento di trama in questa Cenerentola, qui l'adattamento è fatto per altre vie, il cast multietnico prima di tutto. Di colore Cenerentola, la madrina è anche la regina, Whoopi Goldberg, a tratti orientali il principe, mentre è Wasp il re, come la matrigna e una delle sorellastre. Le grandi voci sono un asso nella manica, come le canzoni, ma anche le coreografie di Rob Marshall incantano. Ci sono dialoghi ed espressioni che sanno tanto di commedia di Broadway, dove i personaggi minori non sono mai tali. Certo, un po' vi deve piacere il musical e qualche segno del tempo c'è, soprattutto negli effetti speciali, ma è un vintage che funziona e la voce di Whitney è sempre indimenticabile.
Cenerentola di Rodgers ed Hammerstein su Disney Plus, raccontato da Chiara Pizzimenti. Adesso la linea va alla viabilità, fra poco entriamo, come dicevo, in atmosfera premi, Golden Globes, ci sono state delle candidature, forse anche arriverà qualcosa in area Oscar, un grande Tom Hanks in salsa western per Notizie dal Mondo, fra poco.
La rosa purpurea.
Sono incaricato di riportare questa bambina dalla sua famiglia al sud. Non parla la nostra lingua.
Capitano, perché lo sta facendo?
Sono stato via per 4 anni di guerra, fatti di sangue e morte. Credo che tutti e due abbiamo dei demoni da affrontare.
E siamo entrati nel clima di Notizie dal Mondo, il film con cui apriamo la seconda parte della Rosa Purpurea, film disponibile su Netflix in abbonamento, un film che ci riporta nell'atmosfera sempre calda, sempre gradita, almeno da me personalmente, del clima western, dell'epoca western, dell'epopea di quel genere, chiaramente reinventato in tempi moderni più e più volte. Paul Greengrass firma la regia e soprattutto Tom Hanks firma il film, proprio con una presenza dal primo all'ultimo dei 118 minuti, insieme a una ragazzina che si chiama Elena Zeng, classe 2008, e che vi assicuro è un talento clamoroso, attrice giovane tedesca che in Germania ha già fatto parecchi film e che adesso arriva a Hollywood con questa interpretazione. News of the World, Notizie del Mondo, se volessimo stare a tradurre bene il titolo originale, Notizie dal Mondo nel titolo italiano. Perché queste notizie? Perché il personaggio di Tom Hanks è un capitano, ancora diciamo così, reduce dalla guerra civile, Jefferson Kidd, capitano dell'esercito confederato, che gira di città in città nel West, di borgo in borgo, sfoderando la sua cartellina in pelle con dentro articoli di giornale più o meno recenti, insomma, non eravamo certo nell'epoca dei social, 1870, e legge il giornale, legge le notizie del mondo, alla gente che arriva in questi saloni pieni, come se fosse una sorta di focolare, di agorà, quello che ha fatto la televisione poi negli anni 50, no? Tutti lì, tutti insieme a sentire cosa succede nel mondo. Immaginatevi, molti non sapevano leggere, i giornali certo non li compravano, e quindi questo personaggio si guadagna da vivere così, girando e portando con una certa capacità e abilità oratoria il verbo delle notizie in giro per il mondo. Un giorno, nell'affrontare un piccolo bosco, una radura, trova un uomo impiccato, un uomo di colore impiccato, siamo in un'epoca dove lo schiavismo è ancora ben attivo e in una zona nella quale funzionano così le cose, e una bambina spaurita, spaventata, che gli si rivolge quando lui cerca di aiutarla, prima mordendolo e poi parlandogli la lingua dei Kiowa, degli indiani Kiowa. Eppure questa bambina è biondissima, dalla pelle bianchissima, e lui capisce che è una bambina di origini tedesche, perché tanti erano gli immigrati di quell'area in quel tempo. Parte un road movie western in due, con il tentativo di portare questa bambina, e questa è la missione, portare questa bambina ai suoi parenti più prossimi, che sono questi zii che sono scampati al massacro della sua famiglia, quando poi a un certo punto anche la bambina fu presa e rapita. È un compito che Tom Hanks vorrebbe affidare alle autorità, ma le autorità non ci sentono, dicono: se vuoi aspetti 3 mesi, se no te la porti tu. E parte questo viaggio di 600 miglia attraverso i deserti, le steppe, le radure, i canyon del Texas, e questa missione chiaramente avvicinerà questi due personaggi, questo potenziale padre e questa potenziale figlia in una sorta di affetto che non potrà più essere smantellato. Noi salutiamo un uomo per il quale il nostro affetto non potrà mai essere smantellato, ovvero Boris Sollazzo. Buongiorno Boris.
Buongiorno Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Si vede che siamo vicini a San Valentino.
Ma sì, deve essere questo. Poi, anche se tu non sei biondo e non hai soprattutto 10 anni, ma detto questo. Allora, Boris, questo notizia dal mondo mi ha convinto. Piccola aneddotica personale, l'ho visto a notte fonda, l'ho cominciato, ho detto lo comincio, vedo, poi casomai vado avanti domani. Non mi sono più fermato fino alle 2 di notte. È un film classico, estremamente classico, questo di Greengrass, che poggia, come ha fatto la Hollywood migliore, su un attore sul quale non ho più parole da sprecare, perché ha una presenza scenica ormai Tom Hanks, come sempre il consiglio è vedetelo in originale, perché è un'altra, assolutamente un'altra cosa, e che svela il talento enorme di questa bambina. È un film, mi veniva in mente da Traera mio padre e Balla coi lupi, cioè c'è un po' quel tipo di racconto epico che secondo me ancora una volta consacra, mette un'altra stelletta nel curriculum di Tom Hanks.
Sì, Tom Hanks è riuscito a battere il Covid, figuriamoci se gli faceva paura un western. C'è da dire che ha un'incredibile capacità, forse unica, di essere allo stesso tempo l'eroe che tutti pensiamo di meritarci e la persona comune che deve fare i conti con i propri demoni e risolvere le proprie ambiguità, e riesce a tenere il tutto nella stessa persona. Non è un caso che abbia fatto personaggi iconici che avevano incredibilmente entrambe le caratteristiche. È un film interessantissimo perché parte da due attori incredibili, lei che di cui sentiremo parlare molto a lungo perché ha un talento cristallino, vibrante, ha una capacità di tenere testa a uno dei più grandi attori del mondo senza incorrere nei trucchi dell'attore bambino, dell'attore adolescente, cioè nei trucchi con cui poter costruire empatia con lo spettatore. E dall'altra parte c'è, secondo me, un'idea di scrittura geniale di mettere insieme due solitudini a cui il destino ha opposto barriere linguistiche e anche di sfortuna. Lui è un veterano di 3 guerre, si è visto passare il peggio del mondo di quel tempo, di fine 800, davanti agli occhi, e ha deciso in qualche modo di reagire con la parola, di reagire raccontando il mondo agli altri, quel mondo che comunque lo ha spezzato in qualche maniera. Lei è una bambina che è orfana 2 volte, prima rapita e poi quando si è integrata nel popolo Kiowa privata anche di quella famiglia, che deve ritornare a quella che non è più casa sua ma che è l'unica che può accoglierla. Il risultato è un western che poteva fare tranquillamente Tommy Lee Jones, ma che Tom Hanks fa meglio perché lo rende più normale, lo rende meno ieratico. È un'opera che parla tantissimo alla modernità. Pensate alla scena in cui sostanzialmente c'è chi gli suggerisce di leggere delle fake news, di inventare delle fake news, e pensate a tutto ciò che noi vediamo in questo film rapportato per esempio a quello che è successo a Washington, cioè al razzismo, a un'America che non trova la sua identità, che viene lacerata da mille possibilità diverse di essere, esistere e pensare. Ecco, tu hai citato dei film meravigliosi, Era mio padre, Balla coi lupi. Io ci aggiungo che sembra un film di Clint Eastwood ambientato nel 1870, in cui un personaggio si ricostruisce oltre le sue convinzioni semplicemente perché guarda davvero il suo paese e guarda l'altro, che certo, spesso è uno straniero.
Hai ragione assolutamente aver citato il valore politico, anche politico nell'accezione migliore di questo film, che echeggia antitrampismo e comunque fa un ragionamento sulla nascita quasi griffitiana di una nazione, sul peccato originale che sta alla base poi della nascita degli Stati Uniti moderni come li conosciamo, e con tutto quello che poi chiaramente ne è venuto fuori anche in termini correttivi. Notizie dal mondo, per noi avete capito, il film della settimana con Tom Hanks. Boris, rimani con noi perché fra poco torniamo insieme per parlare di un altro dei film più attesi che mi fa scattare un po' di rabbia. Voglio essere educato perché siamo in radio, perché questo, notizie dal mondo, così come quello di cui parleremo con te fra poco, Wonder Woman, Belli o Brutti, questo bello, l'altro magari un po' meno completo, sono due film che avremmo voluto e dovuto vedere sul grande schermo, e sono due film che hanno ceduto all'ultimo momento anche alle lusinghe e anche alla necessità dello streaming. Ma insomma, i panorami di notizie dal mondo e quello che vedremo e di cui parleremo in Wonder Woman sono cose che dovevamo vedere sulle dimensioni del grande schermo. Boris, rimani con noi, ci sentiamo fra poco. Adesso giochiamo insieme perché siamo arrivati al momento di cominciare a scoprire, a svelare la prima traccia del nostro film misterioso di oggi.
A te piace il tennis?
Beh, quando fai un torneo giochi con gente che non conosci. Mica te li scegli tu. Singolo, doppio.
Doppio misto.
Sì, sì, capito il concetto.
È come il tennis, senza racchette.
Commedia, grandissimi attori, film francese. Vi voglio dare già qualche indizio perché è un po' meno, come dire, paludato, depositato nelle orecchie e negli occhi della gente questo film, però è un film bellissimo, proprio dell'ultima stagione. Se l'avete già indovinato, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Ci sono due Blu-ray di questo film che vi aspettano e più tardi vi facciamo ascoltare un'altra traccia.
Così, legate nell'agile nave nera, le funi posero in mezzo...
Io vado via. Dove? Da Drago. E io vengo con te? Impossibile.
Ma perché?
Perché le cose sono più complesse di come...
No, ti prego, portami via con te. Potrebbe essere la mia nuova occasione. Ti prego.
Non capisci. Per favore, non dirla a nessuno.
E avete sentito una clip di Free, Liberi, di Fabrizio Maria Cortese, film con un cast collettivo, con nomi molto, molto famosi, come quelli sul versante maschile di Antonio Catania, Enzo Salvi, Ivano Marescotti, su quello femminile di Sandra Milo e Corinne Clery, che parlavano, avete sentito in questa clip, di una fuga, di una possibile fuga, perché il film è questo, è quello di una fuga di un gruppo di anziani non rassegnati, che a un certo punto dicono, lasciano la casa di riposo e decidono invece di andare a trovare i passati amori. E diventa anche questo un road movie, sempre con un tono di commedia e di sorriso, anche quando c'è magari un velo nostalgico dietro questo sorriso. Dicevamo, protagonista, fra i protagonisti di questo film, Corinne Clery, che è al telefono con noi qui alla Rosa Purpurea. Benvenuta.
Buongiorno.
Che piacere sentire Corinne Clery. Una carriera clamorosa e decine di titoli che fanno parte un po' di tutto il nostro percorso, anche di crescita cinefila. Allora, partiamo da qui, Corinne,
sì.
La chiamo Corinne, mi permetto.
Sì, per
nome.
Chiamare.
Partiamo da questa parola, free, liberi, ecco, la libertà, chiaramente è un valore che sta a cuore a tutti noi, però per lei è proprio forse il valore fondante, no?
È il mio status della vita, è il mio lusso. Io la mia libertà non la prezzo, quindi da quando sono piccola ricordo, dall'età di 17 anni io mi sentivo libera e ho fatto in modo di esserlo, determinata da essere completamente libera, ma indipendente da me, che venga da me tutto, non da papà, mamma, mariti e così, no, tutto fatto da sola, da me, con la libertà mentale di poter dire ok, non mi sta più bene, via, me ne vado, parto, non vi voglio più vedere, oppure vi amo, rimango, ma ero sempre dalla mia decisione. Questo per me è fondamentale, fino all'ultimo giorno della mia vita sarà.
Senta, la terza età è qualcosa da cui fuggire, come succede nel film?
No, per me no. Allora, io quest'anno, come già l'ho detto in diverse riviste e televisioni, ho fatto 70 anni ed è una libertà, perché l'ho acquisita da ragazza, ancora più grande, perché devo fare tante cose. A me non interessa quanti ne ho, se interessa a qualcun altro, pazienza.
Com'è stato lavorare con un'altra attrice che ha attraversato tutto il cinema migliore del nostro paese, come Sandra Milo?
Sì, Sandra Milo, pensi che ha fatto 88 anni, guardi, gira l'Italia di destra a sinistra con 40 gradi l'estate, l'inverno con la neve, tournée teatrale, e c'ha una presenza di testa, di spirito che è pazzesca. Ma ormai l'età, poi io non lo so, non la sento e soprattutto non la vedo.
Senta, dei tanti film della sua filmografia, quello che, come dire, le restituisce un po' di più se stessa, quello in cui si vede, si è vista di più, ce n'è uno che le somiglia di più, di cui personaggio lo sente più vicino?
Potrei dire così, d'emblée, che il mio primo film italiano che io feci con Adriano Celentano e Anthony Quinn, che si chiama Bluff, è stato un enorme successo. Ero una ragazza un po' dispettosa, ero la fidanzata di Celentano, la figlia di Anthony Quinn, gliene combinavo di tutti i colori, addirittura di spaccargli una bottiglia sulla testa perché gli stavo facendo un imbroglio, cosa che non faccio nella vita. Però nel film era tutto da ridere, era corretti appresso, e poi insomma è stato molto molto divertente.
Certo. Ricordiamo la regia del grande Sergio Corbucci, però del resto sì. Lei ha lavorato con tutti i registi della commedia popolare italiana di quegli anni 70, sì. Pasquale Festa Campanile, Samperi, sì. Castellari, con sì. Ugo Tognazzi da regista.
Carlo Vanzina, ho fatto 3 film.
Assolutamente, sì. Vanzina. Sì. Che lezione si è portata dietro da lavorare con questi maestri e con quella grande stagione del cinema popolare italiano?
Beh, diciamo che rappresenta abbastanza lo spirito dell'italiano, L'italiano è una persona godereccia, apparentemente leggera, perché si può essere molto profondi e avere l'intelligenza della leggerezza.
Ecco, per chiudere, Corinne, Free, Liberi, adesso è a disposizione appunto nelle piattaforme a pagamento, però la rivedremo presto in un film che stiamo aspettando da tanto tempo, devo dire, che è Ritorno al crimine di Massimiliano Bruno.
Sì, lì faccio una piccola partecipazione molto divertente. Faccio una contessa un po' sopra le righe, super mondana, super sciocca, così, insomma, il ruolo è così, come ce ne sono tanti nei salotti, per esempio, romani, no? Adesso sto facendo il film di Federico Moccia, e dove faccio una nonna vegana, e il mio consuocero è Maurizio Mazzioli, è una comica.
Vabbè, ci crede già così, ci sono tutte le premesse per qualche risata. Corinne Clery, grazie davvero, Free, Liberi è sulle piattaforme e speriamo di poterci salutare e vedere presto magari in un cinema.
Grazie, grazie, ciao a tutti.
Corinne Clery, La Rosa Purpurea, adesso linea la regia, fra poco torniamo con Boris Sollazzo a parlare di Wonder Woman 1984, fra poco.
La Rosa Purpurea.
Un tempo volevo salvare il mondo. Questo luogo bellissimo. Ma lo conoscevo così poco allora. È un posto di magia e meraviglia, degno di essere curato e amato. Ma più ci si avvicina, più si vede la grande oscurità che cova al suo interno. E il genere umano? Il genere umano è tutta un'altra storia.
La clip da Wonder Woman 1984 per aprire la terza parte della Rosa Purpurea, di gran lunga il film più atteso di questa settimana, uno dei più attesi dell'anno, perché ricordo copertine di riviste di settore su Wonder Woman 1984 dall'anno scorso, poi la pandemia, sapete come sono andate le cose, in Warner si sono fermati, hanno aspettato, hanno... Però ci sono poi delle scadenze, il cinema è così, non è che puoi tenere un film nel cassetto per 2 anni, perché poi magari, ecco, in questo caso per esempio, in certe zone del mondo, magari dove era riuscito comunque pre-pandemia nei cinema, adesso è uscito in DVD e Blu-ray, e allora se tu hai sul mercato questo film, quel formato, devi farlo vedere. Anche in Italia lo fai vedere ovviamente a pagamento in PVOD, come si dice, cioè a pagamento in streaming su tutte le piattaforme che conoscete, nelle quali pagando una sorta di biglietto potete vedere questo film. E il film approda, come abbiamo detto prima parlando di Notizie dal Mondo, su un formato che ovviamente non è il suo, perché Wonder Woman 1984 è un film assolutamente, assolutamente da grande schermo. Comunque, Patty Jenkins dirige, Patty Jenkins che, come sapete, ha in progetto anche di mettere le mani prossimamente su proseguimenti e spin-off della saga di Star Wars. Gal Gadot, che continua a fare Wonder Woman, bellissima, statuaria, straordinaria. Kristen Wiig, ottima antagonista. Pedro Pascal, ormai non puoi più fare un film senza il Mandaloriano. Pedro Pascal, il cattivo di turno. E poi Chris Pine, Connie Nielsen e Robin Wright, tanto per dare un po' di nomi. 150 minutoni di cinema, un po' discontinuo, che diciamo aprono con una scena bellissima che dura 10 minuti di Diana, sarà Wonder Woman bambina, e della sua crescita proprio a livello di acquisizione di valori da supereroe, dove la vittoria deve arrivare quando sarai pronta a poterla sostenere, deve arrivare senza mezzi termini e senza soprattutto scorciatoie. E tutto questo poi ci consegna la Wonder Woman fatta nel 1984. Ci spostiamo nei coloratissimi, chiassosi e un po' pazzi anni 80, nella quale si svolge tutta la storia, che gira attorno da una parte a un oggetto che dà un potere molto forte, quello di realizzare i desideri se lo tieni fra le mani ed esprimi un desiderio, e dall'altra a una amicizia che poi diventerà qualcos'altro, quella fra Diana, appunto Wonder Woman, e Barbara, una ricercatrice dello Smithsonian Museum di Washington, impacciata, goffa, insicura di se stessa, ma che poi piano piano nell'amicizia troverà il modo di riscattarsi, forse anche troppo, e non voglio andare avanti. E poi un cattivo, che poi è un cattivo un po' più che un mezzo fallito, che un cattivo diventa cattivo, interpretato da Pedro Pascal, un imprenditore ciarlatano che vorrebbe, come dire, no, incantare la gente con il sogno del petrolio, di una vita migliore, ma in realtà non ha più neanche i soldi per pagare le bollette.
Cittadini del mondo,
sono qui per cambiarvi la vita.
Qualunque cosa vogliate, potete realizzare i vostri sogni più sfrenati.
Ecco, questo è un po' il parterre nel quale si muove la storia, che poi ha tutti i crismi della storia supereroistica. Boris, parliamo un po' dell'andamento di questo Wonder Woman. Io e te ci siamo scritti durante la visione e io ti ho detto a un certo punto, beh, insomma, sta in piedi questo Wonder Woman, perché avevo visto la prima ora e venti, dove secondo me le cose funzionano molto, paradossalmente, perché Wonder Woman in gonnella si vede un paio di volte e invece c'è molto il rapporto psicologico fra le due protagoniste, c'è molto il contorno di quegli anni Ottanta. A un certo punto la cosa si intreccia un po' e devo dire che la seconda parte di questi 150 minuti diventa un po' faticosa e anche gira un pochino attorno a se stessa. Alla fine mi sento di dire, un film da vedere per la grandiosità di certi momenti, certe scene, certe situazioni, però che forse con una sfalciatina di forbici avrebbe reso qualcosa di più.
La cosa incredibile di Wonder Woman è che era un ottimo film da 100 minuti che hanno deciso di drogare facendo quasi il doppio, e il problema sta proprio lì, che avevano una sintesi in mano che non hanno compreso. C'è questa ossessione per il gigantismo, soprattutto nell'universo dei supereroi, che spesso fa più danni di sceneggiatori, registi o altro. Ci sono due premesse, secondo me, che valgono sia per Notizie dal Mondo che per Wonder Woman. Uno, dovete sforzarvi vedendoli di immaginarli sul grande schermo, perché è davvero una castrazione vedere certe scene, certe scenografie sul piccolo schermo, e mi auguro che in un futuro in cui torneremo al cinema ci sarà anche un recupero dei film vecchi, proprio sfruttando il fatto che l'industria farà fatica a ripartire, che il pubblico magari non ritornerà subito in massa al cinema. E l'altro è che bisogna valutare con forza anche gli sforzi creativi e artistici al di là forse dei difetti. Qui sicuramente se il difetto è quello di un film troppo grande per fallire, too big to fail, dall'altra parte c'è il pregio di intanto due donne che trovano sicuramente una capacità di capirsi e di costruire meglio il film. Parlo della regista e dell'attrice che erano partiti da un film in cui avevano cercato di costruire un'icona con una fusione a freddo e che secondo me avevano sostanzialmente fallito, avevano lasciato fredda Wonder Woman, non riuscivano a raccontare davvero che cosa fosse, anche per quello che aveva rappresentato in passato, e che adesso invece trovano la forza di costruire un personaggio e una storia, anche grazie a quel cattivo di cui si sembra non potersi fare a meno, Pedro Pascal, perché tutto quel femminismo, diciamo a freddo, qui invece si vive in una maniera diversa, si vive in maniera umana, si vive in maniera empatica, si vive attraverso l'amicizia. E in fondo il segreto di questo Wonder Woman, nella parte migliore, cioè la parte iniziale e poi la parte finale abbastanza spettacolare, sta in quello che era anche la forza del telefilm, in cui in realtà la supereroina si vedeva poco in costume, arrivava sempre il momento della puntata in cui poi metteva il costume per qualche minuto, ma che valeva soprattutto per le parti in cui era vestita normalmente, in cui viveva il suo tempo. E in questo dobbiamo anche riflettere sul fatto che i migliori film di supereroi non vedono i supereroi vestire i propri panni così spesso, no? Penso al primo Iron Man. I primi 50 minuti, un'ora, anche un'ora e 10, come dicevi tu, hanno questa forza qui, hanno la costruzione del personaggio, hanno l'origin story, hanno anche un'ottima capacità sia di guardare al presente ricordando il passato e viceversa, sia di costruire le caratterizzazioni molto bene, persino quella di Pedro Pascal, che è un po' più stereotipata ma che è gustosa anche per le capacità dell'attore, così come quella dell'antagonista, che non è un antagonista banale, anche se un po' lo diventa quando il film si attorciglia su se stesso. Forse valeva la pena, come è stato fatto per altri film, no? Penso ai Ritorno al Futuro, che di questo Wonder Woman si facessero due film, che si costruisse magari una storia, due storie più lineari, piuttosto che queste due storie che vanno l'una sull'altra e in cui una si accartoccia su se stessa. Alla fine, come dici tu, va visto perché funziona, perché piace, perché finalmente abbiamo un personaggio più caldo, un personaggio più interessante, e va anche rimpianto quello che poteva essere e non è stato.
E questo è assolutamente l'assunto, e comunque sposo la tua idea, e comunque quella che abbiamo anche lanciato tante volte. Speriamo che molti film super freschi, se le sale, come qualcuno dice, dovessero riaprire all'inizio di marzo, eccetera, possano essere ripescati e riportati là dove devono essere e dove sono stati concepiti. Boris, rimani ancora con noi perché abbiamo un altro film di cui parlare insieme. Prima però dobbiamo giocare di nuovo, dopo aver parlato di Wonder Woman 1984 in streaming a pagamento sui vari canali, che è appunto la seconda traccia del nostro film misterioso di oggi.
Ma dai Arthur, abbiamo 3 mesi, come ti ci porto sulla luna? Io voglio sapere cosa vuoi fare davvero prima di morire, roba che possiamo fare insieme.
Quelli erano i miei sogni più grandi.
Questa è una clip importante perché vi dice, avete sentito il passaggio, voglio sapere cosa vuoi fare prima di morire, che è un po' veramente il centro di questo film, che ha tra l'altro i due attori protagonisti bravissimi, uno assolutamente stranoto del cinema francese. Film recente di questa stagione, se lo avete individuato scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea @radio24.it, perché fra poco vi sveliamo di che film si tratta e due dei nostri ascoltatori vinceranno il Blu-ray di questo film. Andiamo avanti con un'altra segnalazione di un film che invece trovate in abbonamento su Amazon, che si intitola semplicemente Bliss.
Nella mia mente è un luogo reale. Io riesco a vederlo.
Greta,
Dove credi che si trovi?
Beh, si trova proprio nelle fantasie mentali di Greg Whittle.
E questa chi è?
Mi ero scordato che ci fosse anche lei.
Quella sono io. Guarda il suo volto. Hai disegnato me. Greg, non si tratta di una fantasia. Hai disegnato la vita vera. Fuori di qui.
Salma Hayek, Owen Wilson, fatemi dire la strana coppia di protagonisti di questo film di Micah Hill, Bliss, che è appunto in abbonamento su Amazon Prime Video, film recente, proprio targato 2021, su una storia vagamente New Age, possiamo dire. C'è Owen Wilson che è un personaggio, si chiama Greg, un personaggio provato da un recente e mai superato divorzio, è un professionista timido che fatica sul posto di lavoro, vive e campa anche a base di molti psicofarmaci e non riesce più ad andare avanti a lavorare, e disegna moltissimo, disegna un mondo che sembra essere sempre quello, dove compaiono sempre gli stessi personaggi su questi fogli. A un certo punto viene richiamato perché sul lavoro il suo rendimento è crollato e viene licenziato. Durante questo colloquio succede però una cosa, un terribile incidente che ha per vittima, diciamo così, il suo capo, che Greg cerca di nascondere in maniera un po' grossolana, attraversa la strada, va via dal palazzo, attraversa la strada, entra nel bar di fronte, dove incontra Isabel, Salma Hayek appunto, una donna affascinante che sembra avere anche poteri di manipolazione della realtà. E qui il film prende una strada, come vi dicevo, un po' New Age, ma sicuramente interessante. È un film, Boris, questo di Mike Cahill, che mi sembra ben lungi dall'essere perfetto e riuscito, ma mi intriga molto un po' il ragionamento sui mondi paralleli, un po' appunto questa strana coppia di protagonisti, anche perché ho un certo affetto per Owen Wilson, usato in chiave drammatica, comunque in chiave di attore, perché con quella faccia un po' così lui chiaramente tendeva molto e anche meglio forse verso la commedia, invece qui ci dimostra di poter essere anche qualcos'altro.
Bliss è il classico film che se lo dai da vedere a due persone diverse, uno dirà che è bruttissimo e l'altro dirà che è un ottimo film, perché ha entrambe le anime al suo interno, e se vogliamo rispecchia benissimo anche i due protagonisti, perché Owen Wilson e Salma Hayek hanno una carriera discontinua fatta, secondo me, dagli stereotipi che gli hanno appiccicato addosso i vari registi che hanno avuto. Salma Hayek più etnici, Owen Wilson appunto, come dicevi tu, più di genere, è uno che ha una forte carica drammatica ma un'irresistibile vena comica, ed è difficile gestire un attore così, e spesso sbagli nel gestirlo, e lei probabilmente è stata schiacciata da questa sensualità, che però non è l'unica arma che ha come attrice. Il film è un film strano, ecco, forse questo è uno dei pochi film che non mi dispiace vedere in questa piattaforma. Un'altra riflessione che dovremmo fare è che forse dovremmo essere più bravi a selezionare ciò che dovremmo vedere sul grande schermo e ciò che dovremmo vedere sul piccolo schermo, mentre prima tutto o quasi finiva sul grande schermo. C'è qualcosa che merita di andare direct to video, Bliss è uno di questi, proprio perché ha momenti molto alti e momenti che invece si trascinano inevitabilmente. Condivido con te l'affetto sia per Wilson che per Salma Hayek. Qui Wilson dimostra di poter dare qualcosa a livello drammatico, ma secondo me dimostra anche i suoi limiti. Il problema di Bliss secondo me è nella scrittura, che al di là della sospensione della credulità non riesce ad essere, non riesce a dare né il ritmo che il film pretenderebbe, di cui il film avrebbe bisogno proprio per farti dimenticare quello che stai vivendo e farti credere a ciò che stai vivendo, né in qualche modo la credibilità necessaria per dare la forza agli attori che ci sono. Ne esce fuori un'opera che sì, ha qualche barlume di originalità, ma che secondo me non ha mai poi il coraggio di decollare, anche col rischio di schiantarsi.
E allora, questo è Bliss, Amazon Prime Video. Grazie Boris, ci sentiamo la prossima settimana.
Alla prossima settimana e buon cinema.
E allora, buon cinema ce n'è ancora. Fra poco, dopo le strade in diretta, saremo di nuovo insieme con la quarta parte della Rosa Purpurea, aperta da una segnalazione di un documentario molto interessante su Audrey Hepburn che trovate su Cili, e poi tutte le segnalazioni dai palinsesti in chiaro della settimana. Restate con noi.
Abbiamo trovato un pozzo in cui sembra che l'acqua a 3000 anni, come più un temporale degli antichi romani, ha caricato la falda acquifera di quel pozzo.
Il cielo fa parte della nostra cultura.
I cani utilizzano molto le informazioni visive, forse molto più dell'olfatto.
Queste sono le voci di Darwin, l'evoluzione della scienza. La trasmissione che vi racconta storie di scienza, di tecnologia e di innovazione.
Sono 1000, sono 1 milione. Parliamo di tutto quello che si può raccontare sulla scienza e dintorni.
Con Chiara Albicocco, che sono io, e Federico Pedrocchi, che è lui.
Ci trovate nella sezione podcast originali su www.radio24.it.
In collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.
Sei a casa tua e ti stai annoiando?
No, in realtà no.
Sei disperato?
No, non sono disperato.
Sei solo?
Non sono solo, c'è mia compagna.
È evidente, sei proprio solo. Ma ci pensiamo noi.
Ma chi?
Entra nella redazione allargata di Off Topic.
Ma per fare cosa?
Il primo programma in cui tu puoi partecipare dandoci i tuoi contenuti.
Cioè, come faccio?
Vieni su Telegram,
sì?
E cerca Off Topic _ 24.
E posso proporre, che so, i luoghi comuni e queste cose qua che fate voi di solito?
Quello che vuoi, basta che non stai da solo. Oppure guardaci su Twitch, Off Topic 24.
Off Topic, fuori dai luoghi comuni. Ogni sabato alle 21 su Radio 24 e in diretta sul canale Twitch Off Topic 24 ogni mercoledì e venerdì mattina.
E faccia un sorriso! Si diverta!
Ma no, ma
che la vita già dura poco!
Ma no, ma come?
La rosa purpurea.
Non si può dare il proprio cuore a una creatura selvatica. Più le si vuole bene e più diventa ribelle. Finché un giorno se ne riscappa nelle praterie e vola in cima a un albero. E poi su un albero più alto e poi in cielo.
Moon river, wider than a mile, I'm crossing you in style someday.
Il frammento immortale di un passaggio di Colazione da Tiffany con la grande Audrey Hepburn per aprire questa quarta parte della Rosa Purpurea, con e nel nome di Audrey Hepburn, che è protagonista di una sorta di mini rassegna sotto un certo profilo su Cili, che da qualche giorno ha intanto un documentario nuovo che si intitola proprio Audrey, ed è un documentario molto interessante perché traccia un profilo della diva ma anche della donna Audrey Hepburn, con documenti originali anche sulla sua infanzia sotto l'occupazione nazista in Olanda, i traumi del passato, l'Oscar vinto a 24 anni, insomma una vita davvero incredibile che rivive, scusate il gioco di parole, dentro questo film Audrey, un documentario disponibile su Cili. Per l'occasione Cili mette a disposizione in streaming anche alcuni dei titoli più importanti della grande attrice, appunto Colazione da Tiffany di Blake Edwards, Vacanze romane di William Wyler, Sharada, Sabrina, ma anche due esclusive digital come Gli occhi della notte di Terence Young e un'altra commedia di William Wyler, Come rubare $1 milione e vivere felici, e sono due titoli che in digital si trovano solo sulla piattaforma appunto di Cile. Quindi insomma, se amate Audrey Hepburn, e come non amarla, mi viene da dire, avete tanto materiale a partire da questo documentario originale. Noi invece torniamo indietro di 7 giorni, andiamo ad ascoltare una clip del nostro game della settimana scorsa.
Sta veramente affermando che in certe situazioni il presidente può decidere il miglior interesse della nazione e poi fare qualcosa di illegale.
Sto dicendo che se è il presidente a farlo, vuol dire che non è illegale.
Frost Nixon, Il duello, il film del 2008 diretto da Ron Howard, adattamento delle vere interviste a Nixon registrate nel 1977, il duello tra il giornalismo, il grande giornalismo d'inchiesta e un presidente in difficoltà, uno dei migliori esempi di cinema politico americano degli ultimi anni. Era il nostro game della scorsa settimana. Il Blu-ray di questo film andrà a Silvano Bertolin di Roma e Catleia, bellissimo nome, Catleia Lamborghini Gianfranchini di Milano, due nostri ascoltatori e ascoltatrici che riceveranno il Blu-ray di Frost Nixon, che ci facciamo raccontare in tutti i suoi contenuti da Giulio San Giorgio, direttore di Fil TV. Ciao Giulio.
Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. È il 1977, 3 anni dopo l'impeachment seguito al famoso caso Watergate, che determinò la fine della presidenza Nixon negli Stati Uniti e l'avvento di Jimmy Carter. Per quei 3 lunghi anni Nixon rifiutò di lasciare interviste in merito all'argomento, poi all'improvviso indicò di voler affidare all'anchorman britannico David Frost la sua versione dei fatti, convinto di poter così riabilitare la sua immagine pubblica. Seguirono veri e propri duelli, l'ultimo dei quali fu determinante per stabilire le responsabilità dell'ex presidente. Ron Howard racconta un duello letteralmente ai massimi livelli, ma poco cinematografico, basato sulla parola piuttosto che sull'azione. Una sfida che il regista supera affidandosi ai dettagli e all'intensità dei propri protagonisti e a una grandissima sceneggiatura di Peter Morgan, che poi ha fatto scuola con il suo lavoro in tutte i dietro le quinte dei potenti di oggi. Blu-ray rilevante, con extra come scene tagliate e il commento del regista.
Giulio, come sempre, un paio di segnalazioni a zonzo per i palinsesti in chiaro della settimana prossima, cominciando da domenica, quando alle 21, in prima serata su Iris, c'è un film, vuoi dire, epocale, perché tutto quello che ha la firma di Stanley Kubrick lo è. Si intitola Eyes Wide Shut e mette insieme un cast straordinario tra Tom Cruise e Nicole Kidman.
Può dirmi la parola d'ordine, gentilmente? Fidelio. Giusto, signore. Questa è la parola d'ordine per entrare.
Ultimo film di Stanley Kubrick, adattamento di Doppio Sogno di Arthur Schnitzler, un film che all'epoca fu offuscato dal dibattito sull'integrità dell'opera, cioè se quello presentato a Venezia e poi al cinema fosse il director's cut di Kubrick o meno. Tom Cruise e Nicole Kidman, all'apice della loro fama e della loro bellezza, in un'autoanalisi di coppia dentro e fuori dal set, una ronde sentimentale ossessionata dal sesso ma lontana dal consumarlo, e dunque un film letteralmente sul desiderio, un valzer bellissimo, un tutto in una notte erotico, una summa filosofica nera ovviamente del pensiero dell'immenso cineasta.
Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick, domenica alle 21 su Iris, lunedì alle 21 ancora su Iris, grande cinema su questa rete, visibile a tutti in chiaro. Zodiac, il film di David Fincher del 2007 con Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo e Robert Downey Jr.
Sta venendo verso di noi. Oh mio Dio, ha la pistola! Oddio!
Fermi, fermi! Voglio i soldi e le chiavi della macchina.
Va bene. Non faremo nessuna resistenza. Vogliamo collaborare. Dimmi che cosa vuoi che facciamo.
Ed ecco un altro capolavoro. Dopo Seven e prima di Mindhunter, David Fincher racconta un'altra storia di serial killing, un assassino seriale che diventa l'ossessione di 3 uomini, giornalisti e investigatori, in una staffetta di persone che cercano di trovare un senso e di ricostruire la strategia e l'identità di quello che è un vero e proprio buco nero filosofico, prima ancora che un uomo da ricercare. È un grande film, verbosissimo e pieno di thrilling, un whodunit che non trova catarsi, ma che racconta perfettamente l'ansia di senso, che non è solo quello dell'indagine, ma quello più profondo della vita.
E Zodiac, quindi, è lunedì alle 21 su Iris. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana.
Ciao Franco, e alla prossima settimana con le segnalazioni di Fin TV.
E siamo giunti alla fine della nostra trasmissione, come annunciano le note della nostra sigla, e allora, come sempre, vi sveliamo il titolo del film misterioso di oggi. Si trattava di Il meglio deve ancora venire, di Alexandre Della Patellier e Mathieu Delaporte, un film della stagione scorsa, uscito in Italia il 17 settembre dell'anno scorso, quando i cinema erano riaperti e le sale si ripopolavano di buoni prodotti, come questo film su un'amicizia che sta per terminare perché il fato ci si sta mettendo di mezzo, con due grandi attori come Fabrice Luchini e Patrick Bruel. I vincitori la prossima settimana, qui sabato alle 18, alla Rosa Purpurea, tutto il cinema che c'è. Un saluto da Franco D'Assisti.